Il secondo incontro che abbiamo fatto era a dicembre, proprio sulle tematiche della militarizzazione nelle scuole. Poi gli occupanti dell'Einstein ci hanno proposto di venire a farlo qua. Ci sembra che la pratica dell'occupazione di una scuola sia una pratica da difendere. Sicuramente come radio siamo solidali e ci sembra lo spazio giusto dove parlare di come la guerra in varie forme penetra questo ambiente. Faccio un piccolo cappello rispetto a quello che ci siamo detti, diciamo, nel corso del primo incontro, lanciando magari qualche spunto che possa dare vita a un confronto che, come diceva Cibele, vorremmo rendere il più partecipato e orizzontale possibile. Questo non è un punto di arrivo di alcunché, è al massimo un punto di partenza per cercare di conoscerci e riconoscerci e di immaginare delle forme di ricerca nelle scuole per capire che cosa succede effettivamente in questa città, nelle varie istituzioni, e anche immaginare una risposta possibile in termini di sabotaggio di questi meccanismi, in termini di diserzione, in una situazione in cui è proprio l'economia anche urbana di Torino che va sempre di più nel senso di un'economia di guerra, e sicuramente l'ambito della formazione e delle scuole sarà un terreno su cui si giocheranno delle partite fondamentali. È stato studiato il paradigma Israele, che rimane sicuramente, diciamo, lo stato in cui questo connubio sempre più circolare, in cui non è più possibile distinguere effettivamente che cosa sia civile e che cosa sia militare, si dà nella sua massima espressione. E anche qua a Torino, per esempio il Politecnico di Torino, nei suoi rapporti con Leonardo, nei suoi rapporti con Frontex, ha ricevuto una sua visibilità molto più sotto traccia, e quello che avviene effettivamente nelle scuole di grado inferiore rispetto a quello universitario, dove però si stanno giocando delle trasformazioni radicali, trasformazioni che partono ovviamente da 30 anni a questa parte, con l'aziendalizzazione sempre più accentuata dell'istituzione scolastica e dei processi di militarizzazione che sono partiti forse proprio inizio anni 90 con la questione della legalità, quindi tutta la tematica dell'antimafia, dell'educazione appunto alla cittadinanza e alla legalità, che adesso è diventata, come dire, i militari vengono ormai impiegati nelle scuole per educare a un'idea di cittadinanza che di fatto è sottomissione, ordine, gerarchia. E pian piano poi si sono però strutturati dei veri e propri accordi interministeriali tra il Ministero dell'istruzione, il Ministero della Difesa e il Ministero del Lavoro, in particolare dal 2009, che hanno visto l'ingresso di Finmeccanica, di Alenia all'interno delle scuole con dei progetti formativi e anche progetti di reclutamento di forza lavoro fondamentalmente per queste stesse industrie della morte, una situazione che si è venuta strutturando sempre di più con l'alternanza scuola-lavoro. E infatti nel libro sono innumerevoli gli esempi di progetti di alternanza che ormai vengono svolti all'interno di industrie belliche, all'interno di caserme. Sul Piemonte è noto che, essendoci la base di Cameri, alcune scuole del Biellese e del Novarese, per esempio, vedono dei progetti di alternanza in cui gli studenti vanno a svolgere funzioni di riparazione, manutenzione di velivoli da guerra. Non sappiamo praticamente niente di quello che succede nelle scuole di Torino. Sicuramente qua ci sono degli istituti tecnici come il Grassi, che hanno sicuramente delle relazioni strette, con l'industria della guerra, ma appunto è tutto molto opaco, per cui sarebbe importante attivare delle reti per riuscire ad avere più informazioni e metterle insieme. Gli aspetti, secondo me, interessanti su cui provare ad avere un confronto sono, innanzitutto il fatto che per la prima volta, dopo, credo, cioè, decenni, si stanno iniziando a manifestare delle proteste, delle mobilitazioni all'interno del mondo scolastico che non riguardano semplicemente il riformismo, la modernizzazione delle strutture, la stabilizzazione dei precari all'interno della scuola, ma che si giocano sulla partita di che cos'è la formazione stessa, cioè proprio la cultura che viene veicolata all'interno della scuola. E secondo me questo è un primo punto su cui ci potremmo confrontare. La questione del digitale e quindi di come a partire dalla buona scuola il digitale è entrato prepotentemente dentro la scuola e con la pandemia ha avuto un'accelerazione. che si inserisce anche questo in un diciamo appiattimento e argomentazione di contenuti e di formati con i quali il sapere viene veicolato, quindi omologazione, senza andare poi a toccare anche tematiche quali i software proprietari, chi detiene appunto la possibilità poi di utilizzare i dati che passano attraverso queste piattaforme. Anche quali sono le trasformazioni in senso securitario dello spazio scolastico di per sé, tra appunto controllo, videosorveglianza, anche queste sono tutte cose che fanno parte di una militarizzazione di fatto dell'immaginario e dei comportamenti all'interno dell'ambiente scolastico. Un'altra questione è quella che accennavo all'inizio, cioè il fatto che i militari e le forze dell'ordine vengono sempre di più invitati nelle scuole per diventare formatori, e quindi su questioni quali cyberbullismo, violenza di genere, piuttosto che cybersicurezza. E anche in questo caso gli esempi sono numerosi, però su Torino ne sappiamo ben poco. Un'altra questione dirimente è appunto quella dell'alternanza scuola-lavoro, che non è solo per i tecnici ma anche per scuole in cui vengono insegnate materie sociali, umanistiche, perché anche quello è un ambito che viene richiesto comunque da molte aziende che devono ammantare poi di un di un velo ideologico l'industria della morte che portano avanti, e anche il ruolo degli insegnanti in questo processo di totale funzionalizzazione della scuola in un'ottica industriale, nel momento in cui poi l'industria è preponderantemente un'industria bellica. Quindi gli insegnanti che si trovano schiacciati in una posizione, diciamo, di spesso precarietà, subalternità dei dirigenti che nel corso degli ultimi 20 anni sono diventati praticamente degli sceriffi, e dall'altra parte però che diventano anche secondini degli studenti che invece sono sempre di più sottoposti a regimi di sorveglianza, controllo, schedatura, e quindi l'ambivalenza, diciamo, di questo ruolo nel quale l'insegnante si ritrova. Secondo me sono un po' queste le tematiche che potremmo provare a affrontare insieme. L'interesse per questa questione non è un interesse puramente etico nei termini di un antagonismo ovviamente alla guerra e al militarismo, ma è anche una discussione che è necessario iniziare per comprendere come si trasforma concretamente lo spazio in cui viviamo, la città in cui viviamo, che sempre più si sta, come dicevo all'inizio, orientando su un'economia duale tra grandi eventi da un lato e produzione bellica dall'altro. C'è un progetto, questa cittadella dell'aerospazio, di cui forse avrete sentito parlare, il primo mattone è stato posto nel novembre di quest'anno, mantenendo che il Piemonte e Torino è un luogo in cui l'industria aerospaziale è la più forte in Italia, con un giro d'affari dai 4 ai 7 miliardi di euro l'anno, e ci sono delle industrie con dei nomi e dei cognomi in questa città: Leonardo, Avio, Collins, Tails e tutto l'indotto, che sono industrie della guerra in cui molti studenti potrebbero ritrovarsi a lavorare.
Vabbè, racconto un po' come va qua l'Einstein, le cose comunque in base a significativo quello che negli ultimi anni è successo abbastanza dei fatti significativi. Oltre al fatto che c'erano spesso i controlli antidroga, per cui tutto il muro sul corridoio, e caricando nelle classi e provano a pinzare le persone, in realtà i problemi veri si sono verificati più quando abbiamo iniziato a mettere in luce delle contraddizioni, no? E provare anche un attimo a disobbedire, a fare delle iniziative conflittuali qua all'interno della scuola, sia per delle questioni inerenti a cose che accadono qua, e sia inerenti a questioni più politica, dell'alternanza, del ministro, eccetera. Di base noi abbiamo iniziato a fare collettivo, dando i volantini nelle classi, la cosa che è andata bene fin quando noi non abbiamo iniziato a dire la parola occupazione. Da quel momento, l'anno scorso, diciamo che si è riuscito un clima di inasprimento di tutto ciò che facevamo, cioè rispetto a ciò che facevamo, veramente elevato, nel senso che le prime contrapposizioni poi con gli insegnanti sono andate, per cui noi stavamo stampando i volantini qua dalla fotocopiatrice della scuola, così, e poi venivamo inseguiti sia per il cortile che per i corridoi, le scale, dai professori, mentre cercavamo di dare i volantini, quindi facevano le nostre due ore di presidenza in cui ci dicevano che bravo a farci la testa dicendoci guardate non dovete fare sta cosa, dovete chiedere. Allora noi abbiamo detto sì, chiediamo per cosa ci fare sta cosa, e ovviamente ci dicevano di no, però comunque noi per contrastare queste cose qui ci sono fatti pochi problemi, per cui al massimo provavamo ad andare nelle ore comunque provando ad evitare di farci vedere dagli oblò dai professori. Più di quello niente. Quindi, c'è stata l'occupazione qua a scuola, e vabbè, cioè, a parte il secondo giorno c'è stato un tentativo della polizia di entrare, però eravamo di fuori, in modo abbastanza tranquillo. Poi diciamo che si è verificato un clima proprio di. Durante l'occupazione dell'anno scorso c'erano camionette un po' in giro per il quartiere, quindi due isolati più avanti c'erano due camionette sempre fisse, sempre la macchina di Digos qua davanti. Successiva all'occupazione c'è sostanzialmente quei colloqui per la sospensione di quattro di noi, nel senso che poi dopo l'occupazione ci sono quattro colloqui disciplinari per cui venivano contestati dei fatti inerenti all'occupazione, non tutta l'occupazione, perché comunque hanno forse prendere quattro persone perché si erano più distinte, e sostanzialmente tipo a me hanno accusato di che quando abbiamo tentato l'imboccata, tipo. Ci siamo messi dietro un professore per provare a entrare dentro, i video gli hanno aperto la porta per il professore, ci siamo ficcati dentro di forza, e quindi per tipo tre di noi sono stati sospesi per quella cosa lì, e un altro perché si è messo con le varie alzate per non far entrare la professoressa poi il giorno successivo quando hanno fatto le barricate, e quindi poi hanno preso dei fatti specifici per provare anche a creare un isolamento. Per i colloqui di sospensione, come dicevo prima, ci sono trovati la scelere, i carabinieri dentro scuola, nei corridoi, a fare in modo che entrasse solo una persona alla volta, perché noi avevamo chiamato un presidio di solidarietà perché veniva cessato dai professori, mentre che ci sono trovati due camionette dal lato della scuola, due camionette dall'altro di carabinieri, con i carabinieri proprio lì davanti a guardare chi entrava. La Digos dentro i corridoi per far entrare le persone dentro l'aula dei colloqui.
Sì, no, ma è una cosa sentita in realtà anche dai nostri compagni di scuola. Cioè, mi ricordo ad esempio è stata una volta in cui erano venuti i cani e quando abbiamo chiamato l'assemblea in cortile per parlare di questa cosa, comunque erano praticamente tutti quanti scesi a parlarne, erano tutti abbastanza interessati, ci ascoltavano. Quindi è una cosa che in realtà in questa scuola prende tanto anche come tema, il fatto che arrivi comunque la polizia e faccia le sue cose così, in modo puramente libero. Quindi comunque da questo punto di vista è una cosa che ci può anche molto lavorare.
L'anno scorso c'è stata anche poi una rissa qua davanti con Gioventù Nazionale, per cui sono arrivati qua davanti. Cosa volete fare? Cioè, un bel po' di gente della scuola si è messa lì a urlarvi contro, sono volati anche due spintoni, due calci, così, e poi si è rimasti là davanti finché non se ne sono andati, poi è arrivata la polizia, sono andati tipo 5 davanti della polizia, tutti identificati, sia noi che loro.
Della DAD invece usata, modo di aggirare...
Allora, la DAD diciamo che è una cosa che è uscita, sostanzialmente nei collegi docenti, dopo che avevamo fatto sostanzialmente il corteo del 2 ottobre contro la Meloni e Vallitara, le due giornate lì, però avevamo fatto sostanzialmente dei video dell'assemblea d'istituto, quindi sentivano puzza di occupazione, allora appunto i docenti dicendo deliberiamo subito questa cosa, così nel caso occupano, quindi sappiamo come contrastare, ci sono studiati parecchie cose quest'anno, la situazione qua è che siamo pochi, ci hanno abbastanza bastonato. No? E comunque, nel senso, sono studiato, quindi noi l'abbiamo scoperto tramite alcuni prof, ce l'hanno detto, abbiamo provato un attimo a fare un po' di assemblea in cortile su questa cosa qua, però è anche difficile, perché ci sono i secchioni che dicono il diritto allo studio.
Ecco, ma dinamiche per esempio di complicità con il corpo docenti?
Senza fare con gli altri.
Quindi viene disciplinata fortemente, forse ancora di più, la componente docente. Che...
Sì, ma del tipo che alcuni professori vengono anche in un certo senso minacciati comunque, sia dalla presidenza che dagli altri professori. Cioè, è un ambiente praticamente invivibile. Abbiamo alcune professoresse che vengono sorvegliate nell'intervallo perché non vogliono che parlino con noi del collettivo. Siamo arrivati a questo livello, quindi...
Io ho ancora una domanda, poi non vorrei che fossimo sempre noi a monopolizzare, quindi c'è troppo di non fare più domande per un po'. Però, visto che per esempio in altri contesti come quello statunitense, queste forme di repressione in ambito scolastico costruiscono quella che si definisce school to prison pipeline, una sorta di oleodotto che porta dalla devianza in ambito scolastico, da quella che viene ovviamente definita devianza in ambito scolastico, a il carcere. E ovviamente una dimensione di classe molto forte, perché tutta la giustizia e soprattutto quella minorile si basa fortemente su un'analisi, una profilazione anche economica di conferimento di valore all'individuo studente e studentessa. Ma in questa fase stanno fortemente proponendo le questure del profiling diretto, con richiesta agli insegnanti di segnalare elementi di radicalizzazione. Per ora, come sempre, partono dalla radicalizzazione in contesto religioso, per poi ovviamente estendere questa gamma elasticissima della radicalità e dell'estremismo fino ad arrivare a contesti di conflitto di altro genere. La domanda è, ci sono già state ripercussioni in qualche modo dal disciplinare scolastico al penale?
Allora, vabbè, innanzitutto su questa cosa qui, cioè, l'anno scorso è stata girata un invito a un corso proprio su come riconoscere gli estremismi all'interno della scuola, per cui cioè, non l'abbiamo visto perché c'era tutto l'inter per arrivare a quella polizia, tutte queste cose qua.
Era un corso che si è fatto l'anno scorso, che durava 30 ore, che era gestito da una cooperativa sociale di Udine e che era rivolto a tutti gli insegnanti che volontariamente decidessero di farlo. Ci è andato Francesco Migliaccio, che ha scritto un articolo in cui si parla anche di altre cose, ma anche nello specifico dei protocolli che gli sono stati sottoposti e proposti, e la conclusione del suo articolo era che per il momento non è ancora applicabile, perché lui la chiama una forma di controllo morbido, di potere morbido, di perché in qualche modo i docenti farebbero da cuscinetto tra la polizia e spie, ma spie amichevoli, no? Fanno la spia, ma non la fanno alla stessa maniera in cui la fa la polizia. Però il dato interessante è che sono individuati gli esperti dei comitati, i quali farebbero parte gli insegnanti, farebbero parte psichiatri, psicologi, quindi stiamo alla patologizzazione dei comportamenti devianti, che è di una gravità assoluta, cioè non viene più riconosciuta la dignità dello studente che fa una protesta politica, ma viene trasformato in studente che è matto e quindi bisogna mandarlo dallo psichiatra, lo psichiatra ha delle soggettività, lo psicologo, sociologi, forze dell'ordine, cioè tutto una sorta di potere che si concentra intorno alle scuole. L'unico problema è che per il momento non c'è una legge che consenta loro di entrare nelle scuole con questo tipo di struttura, quindi non lo possono ancora fare. Il caso di cui si accennava prima è il caso che è uscito fuori su Grosseto, in realtà risale a novembre, ma i giornali ne hanno parlato soltanto nelle ultime due settimane, e in cui è emerso che c'è stata una convocazione da parte della Digos di Grosseto, dei dirigenti scolastici delle scuole superiori grossetane. In questa sede la Digos gli ha detto: dovete controllare i vostri studenti, siete invitati a controllare, anzi siete invitati a chiedere, invitare, proporre, non lo so, questo ovviamente non lo possiamo sapere, comunque dare delle indicazioni ai docenti delle scuole perché si diano da fare intorno ai temi della radicalizzazione. Poi qui c'è un interessante gioco delle parti, perché quando questa cosa è uscita sui giornali ed è uscito anche in maniera integrale il protocollo, in questo protocollo si parlava esclusivamente di radicalizzazione di tipo islamico, cioè controllateli quando c'è Ramadan. Se non sapete quando c'è Ramadan, ve lo diciamo noi, vi informiamo, vi spieghiamo quanto pregano, quanto non pregano, in maniera che possiate controllare gli eccessi, che non si sa bene cosa consistono, ma è già particolare, no? O controllate che non si passino i pizzini, controllate quali siti frequentano, però era tutto in clave anti-jihadista, anti-islamica. Quando questa cosa è uscita sui giornali, allora la Digos ci ha messo una pezza, come la classica toppa che è peggiore del buco, per non rischiare di essere accusata di islamofobia e di concentrare, ha detto ma no, a noi interessano anche gli estremisti politici, i bulli, quelli che frequentano i siti pedopornografici, adesso non mi ricordo, insomma, l'elenco della spesa delle cose che possono essere nell'interesse da parte della polizia, che con ogni probabilità è anche vero, 90 su 100, perché dovrebbero limitarsi a occuparsi degli aspiranti jihadisti, dovrebbero anche, è ovvio che vorrebbero occuparsi di altro, però attenzione, la cosa interessante di questa dinamica che aggirano la necessità di una legge per costituire quei particolari strutture che invece erano prefigurate all'interno del corso che è stato fatto a Torino nelle scuole piemontesi lo scorso anno. Perché? Niente, io chiamo i dirigenti scolastici, gli spiego c'è un problema e questi invitano. La cosa altrettanto misteriosa è che la circolare è girata in un unico in un'unica scuola superiore, e qui la domanda che ci siamo posti un po' tutti è: in tutte le altre scuole superiori di Grosseto, voglio dire, che erano state invitate lì, i dirigenti scolastici hanno fatto a umma con i docenti, ci ha chiamato la Digos, dateci un occhio, controllate questo, controllate quest'altro, oppure sono andati, hanno sentito e hanno deciso che non gli interessava infilarsi in questo pasticcio, sono stati zitti. Oppure l'unica che ha fatto una vera e propria circolare, l'ha fatto perché davvero era così presa bene da voler fare questa circolare perché questa roba venisse effettivamente applicata, o per renderla trasparente in maniera che diventasse visibile, perché una volta che è uscita fuori la circolare, ovviamente è finita sui giornali, non proprio alla velocità della luce. Però al di là di questo c'è un po' di punti interrogativi sulla dinamica con la quale questa cosa è stata accolta. Ovviamente non siamo a Grosseto e quindi non abbiamo molti elementi, però questa cosa potrebbe succedere qua, potrebbe succedere. E io credo che una delle cose pratiche che bisognerebbe fare è starci all'occhio, cercare di capire se in qualche scuola spunta qualche segnale di una di queste cose, se ripetono i corsi, se si muove qualcosa in questa direzione, perché questo è molto più pericoloso che l'arrivo estemporaneo della polizia con i cani o le denunce. Per carità, tutta la solidarietà per chi le subisce, però quelle sono ancora estemporanee. Invece questo mira a trasformare la scuola in un luogo di controllo e a trasformare la funzione docente in funzione già di socializzazione non esattamente libertaria e libera, è certamente una socializzazione di carattere autoritario, ma in questo modo si fa qualche cosa di più, si fa un salto oltre, investendo anche gli insegnanti del ruolo di spie, poliziotti. Non li possono arrestare direttamente, ma al passaggio successivo segnalare alla polizia le cose che gli sembrano strane in base al protocollo che è stato indicato. Io credo che su questo argomento qua ci sia parecchio da riflettere, anche perché ci sono più segnali e quindi non c'è un caso isolato avvenuto in un luogo. Ci sono più segnali sul territorio, questi corsi sono stati fatti in Piemonte e noi l'abbiamo saputo perché è uscito l'articolo di Migliaccio che ci ha partecipato, ma 90 su 100 li hanno proposti nel resto d'Italia e li hanno anche fatti. Quindi è probabile che segnali possano arrivare anche da altri luoghi, e può anche darsi che l'iniziativa della Digos di Grosseto non sia un caso unico, ma magari sia un'indicazione che arriva direttamente da Roma, dal Ministero. Insomma, sono tutte ipotesi, però sicuramente sono segnali decisamente inquietanti del futuro che ci aspetta: scuola, caserma, scuola prigione, scuola luogo di controllo. Cioè.
No, vabbè, finale, poi in realtà per così inerente la scuola no. Sono partite le denunce, sappiamo, sicuramente per l'anno scorso. Alla ragazza, perché no, cioè l'accusa dell'accusata di aver detto cose false, cose. E mentre l'altro ragazzo, quello che ha fermato la professoressa di consulenza privata, per il resto, che noi sappiamo, no, e, non lo sappiamo.
Magari due parole su cosa ne pensi, cosa ne pensate anche della riforma, dell'ultima riforma Valditara e della ristrutturazione complessiva dal voto di condotta, sanzioni, disciplinamento, più la riforma dei professionali, cui comunque queste due parole andrebbero spese perché fa parte anche questo dello stesso processo.
Io penso sia semplicemente un palesarsi di come la scuola serva sostanzialmente a rispondere alle necessità che la società ha, in questo senso di avere una grande quantità di manodopera qualificata e disciplinata, in questo senso, per cui magari in questo senso, essendo potenziali anche qui tutti gli aspetti vari tecnici, diminuita anche qui la mobilità che quel tipo di scuola lì ti permette, è sostanzialmente un incasellamento fin dall'inizio, in modo proprio palese ed esplicito, aspetta che io. Più con queste sanzioni che anche noi per tutti sono deterrente per chiunque voglia provare a portare delle lotte.
Soprattutto questo incasellamento viene fin dalla scuola dell'infanzia, perché nella scuola dell'infanzia è prassi, amore, militare, a scuola, come progetto di educazione alla cittadinanza per bambini dai 3 ai 5 anni, sia per quanto riguarda i vigili urbani, che la polizia e i carabinieri che vengono certo a scuola, e quindi quando parte già da un'età così precoce poi è ancora più semplice incanalarlo in questo percorso là.
Io, visto che hai tirato fuori il discorso, mi permetto, io sono di Milano, facciamo un podcast sul mondo della scuola, le questioni, noi siamo tutti insegnanti al liceo, e abbiamo da un po' iniziato a fare un podcast a Milano di riflessioni varie, sia sul senso politico dello stare in classe come docenti oggi, sia su alcune vertenze sindacali che sono in atto a Milano, sulla questione delle graduatorie, dei precari, insomma, spaziamo un po'. Abbiamo un blog, dopo magari si chiama Franti e lo trovate sul sito noblog.franti.org e sul sito di Radio Blackout, che stiamo pubblicando anche Radio Blackout, in Radio Fabbrica, Futura Missa. E però volevo raccontarvi un aneddoto personale sulla questione. Io insegnavo 3 anni fa in un liceo di scienze umane a Milano, si chiamava il Cardano, e la mia collega di religione aveva organizzato un incontro, lamentandolo, di questioni e tematiche di educazione alla cittadinanza, in cui la polizia, una cosa trescissima, la polizia sarebbe venuta con una Ferrari, sequestrata la mafia, ridipinta con i colori della polizia, a fare i giri nel cortile ai ragazzi sulla Ferrari, dopo avergli spiegato di come i gloriosi tutori della legalità riescono a arginare il fenomeno mafioso. E io, la propria religione che stavo organizzando questo tipo di iniziativa, mi ha chiesto un'ora delle mie ore, perché siccome avevamo un'ora sola a settimana, inseriamo 2 ore. Io gli ho detto, ovviamente, no. Mi ha chiesto i motivi e io gli ho spiegato i motivi nella mailing list del consiglio di classe. Nello stesso periodo stavo facendo un percorso di educazione civica, erano gli anni di Floyd, del Black Lives Matter, stavo facendo un percorso sulle violenze di polizia in America, sul razzismo, così. Il padre di un mio alunno, non è neanche era un poliziotto, era un vigile urbano, si è sentito particolarmente offeso da alcune mie, evidentemente, che il figlio gli aveva riportato lezioni, e ho ricevuto, la preside è andata a guardare le mail che avevo scritto in consiglio di classe, in cui spiegavo i miei motivi, ma cose anche molto all'acqua di rose, cioè il banalissimo principio liberale che il potere esecutivo non dovrebbe assumere un ruolo di educazione su di sé, perché non è delegato a fare quello, ma non era nulla di, cioè, infuocato rivoluzionario, però evidentemente gli è bastato quello. E ho ricevuto dalla preside un invito ufficiale a rivedere le mie posizioni, un'espressione ufficiale di preoccupazione da parte sua nei miei confronti di quello che spiegava ai ragazzi in classe, un invito ufficiale a
a cogliere nella mia ora questo.
E fare un giro sulla Ferrari.
Sulla Ferrari. E io ovviamente non ho ceduto, anzi ho minacciato di andare al sindacato, che le mie ore ero liberissimo di scegliere, come, insomma, poi la cosa era scemata, però la cosa che poi mi è successa è che poi non sono mai più stato, nonostante avessi messo tutti gli anni tra le preferenze, che è una scuola molto vicina a casa mia, non sono mai più stato richiamato. Questo non so, non so se sia un caso o che cosa, però insomma, comunque, cioè, il fatto solo di avere rifiutato che un rappresentante delle forze dell'ordine tenesse una lezione durante le mie ore ha creato tutto questo polverone, in cui tra l'altro ho dovuto discutere in mail con una mia collega, tra l'altro sì, lei ha fatto lettere classiche, insomma, io lettere moderne, però che faceva, si è creata sta comicità, vabbè, cose insensate. PCL ovviamente, niente, insomma, cioè, si è creato tutto un circo per questo motivo qua, quindi per dire che non è un caso isolato il vostro, nel senso che sono cose che, cioè, a me appunto è successo, insomma, c'è questo clima ed è vero, questa relazione anche molto stretta tra l'istituzione scolastica e le questure di quartiere, in cui i presidi e le questure sono... così continua, soprattutto nelle scuole di periferia. Io insegno una scuola di periferia, un liceo della Comasina, non so se conoscete un po' Milano, periferia nord, insomma, e c'è un rapporto strettissimo tra il preside e la questura della Comasina, veramente stretto, e anche lì c'è tutto un percorso di educazione alla cittadinanza che include i rappresentanti, appunto, non so bene poi come dice, però delle forze dell'ordine, sì.
Una piccola Caivano,
sì.
Ma è verissima questa cosa che dici, che partono fin da piccini, invece lavoro in primaria e allora da noi non c'è una regola fissa, però possiamo scegliere una serie di progetti. Ah no, beh, la regola fissa è che ci dobbiamo beccare ogni anno la visita del sindaco, che da un po' di anni a Cinisello, dove lavoro, è leghista, e quindi lui fa il giro di tutte le classi consegnando un ridicolo diplomino di inizio anno scolastico, però alla fine c'è, cioè, i bambini nella loro innocenza ti dicono che bello, c'è il sindaco che ci porta il diploma, che e vabbè, poi è bello farlo mangiare dalle domande dei bambini, quindi dice, vieni qua da noi, fatevi due, cosa gli volete chiedere, no? E si creano dei siparietti divertenti. Però ecco, questa è una roba standard nella nostra scuola, mentre il fatto di avere delle forze dell'ordine, allora alcune classi hanno scelto un progetto di educazione stradale e veniva il vigile urbano in divisa con la pistola. A me questo fatto che, cioè, io, cioè, ho sbirlato con i miei colleghi, cioè non esiste che, cioè, un cazzo di sbirro porta una pistola a scuola. Però vabbè, mi rendo conto che faccio un discorso che per la maggior parte dei miei colleghi è come se stesse, cioè, facendo un cavillo inutile. Però io vedo la reazione che hanno i bambini, cioè è chiaro che è una pistola affascinante, no? E quindi che figo quello che è vestito così con la pistola e che, cioè, caspita, entra davvero nell'immaginario questa roba qua. Molto pericolosa, perché poi loro sono fantastici, i bimbi, ma sono estremamente permeabili, sono delle spugne, ciò che in quel momento ti viene presentato come figo è un po' nel tuo inconscio, rimane una roba figa, quindi sarà pericoloso.
No. Nel tuo quello che dicevi anche te, cioè, secondo me è anche per sottolineare come sia verticale dalla presidenza, dai docenti, queste cose qua, nel senso che comunque noi vediamo da veramente, faccio un esempio stupido, cioè c'è un prof anarchico che una volta è stato obbligato a mettermi una nota, cioè, e per cui, cioè, so, tipo, è andato anche a protestare perché non voleva mettermi questa nota, perché non mi ricordo per cosa, perché avevo fatto un giro nelle classi non autorizzato, una roba così, e poi lui ha anche provato a dire no, io non voglio mettere una nota, non ho mai messo una nota perché devo farlo, cioè, era da vicepresidente.
Poi con la precarizzazione ancora di più, perché tu ti senti anche più esposto, cioè ti senti meno tutelato, quindi anche per esempio questa cosa, io non so se sia un caso o no, il fatto che non sono mai più stato richiamato, lo vai a sapere, capisci? Cioè, anche con questa forma di precarizzazione diffusa, anche gli stessi docenti che magari sarebbero portati politicamente a solidarizzare, fanno molta più fatica perché si sentono molto più vulnerabili, no? Quindi tu non sai, poi c'è chi come noi, vabbè, io me ne succedo per quanto mi è possibile di sbattermene, perché però uno tende ovviamente ad essere, anche perché la vita è cara, se perdi il lavoro a Milano, insomma, c'è tutta una dimensione di precarizzazione generale che rafforza ancora di più questo tipo di principio di disciplinamento, no? Che tocca, come dici tu giustamente, gli studenti, ma anche i docenti cosiddetti devianti, perché ci sono anche loro, no? Per fortuna. Poi il caso della vostra scuola, da quello che mi dici, mi sembra tra l'altro particolarmente pesante e conservatore, perché nella mia scuola di adesso sono state fatte delle occupazioni a cui hanno partecipato io e altri colleghi, insomma, il preside è abbastanza di sinistra, ex PC, l'ala destra, l'ala sinistra, quindi adesso abbastanza tranquillo. Queste cose non avvengono, però insomma, mi ha colpito molto la descrizione che facevi, questo, perché è tanto. Per fortuna nella mia scuola non è a questi livelli. Cioè,
il preside ha fatto PDS, quindi sinistra italiana, e ha poi fatto adesso di sinistra ecologista. Sì. Lo metto sinistra l'anno scorso. Per...
Secondo me era molto interessante quello che è emerso dai vostri interventi rispetto alle dinamiche di naturalizzazione che attraversano la scuola e che in qualche modo utilizzano la scuola come campo di normalizzazione. Nel senso, da un lato nella scuola primaria, scuola dell'infanzia, la presenza dell'autorità, law enforcement, la presenza dell'autorità armata, che però assume una connotazione positiva, e chissà veramente che tipo di strategie comunicative possono utilizzare, ma in generale offrono una ipersemplificazione della realtà, perché stai arrivando poi in situazioni in cui le pratiche extralegali magari sono una fonte di sussistenza indispensabile per alcune famiglie, senza arrivare alla macro categoria della criminalità, semplicemente l'abusivismo, semplicemente andare a raccattare cose e a rivenderle senza una licenza, e quindi in qualche modo stai già creando un condizionamento nella percezione della tua relazione con la tua famiglia. E al di là di quello, sul discorso della presenza militare si arriva a dei processi di normalizzazione che vanno, credo, che tentano soprattutto di andare a interferire con in qualche modo gli anticorpi etici, che la cornice morale che in qualche modo naturalmente negli umani espellerebbe la guerra come strumento di gestione dei conflitti o semplicemente di sterminio di generazioni intere. Cioè, è anche paradossale come da un lato ti insegnino gli orrori della guerra e dall'altro ti dicano: guarda che però hai visto che bello questo caccia, vuoi andarlo a riparare nell'alternanza scuola-lavoro? Poi facciamo un bel calendario con tutti i militari più fighi della storia. Insomma, sembra veramente una chiave, e c'è stata un'accelerazione in questo senso, mi sembra, e c'è un'accelerazione ancora, fino in qualche modo a preparare, e quindi non è più un condizionamento a sparare, cioè come l'ordine spara e tu spari, non sai neanche dove stai sparando perché sei stato come militare con i vari drills, le varie esercitazioni, abituato a sparare quando arriva l'ordine. Qua si arriva a cercare di rimodulare, di plasmare la cornice etica, perché alcune guerre possono essere veramente giuste, e comunque i militari sono anche buoni, e poi guarda quanta tecnologia, e vuoi mettere che un lavoro di sicuro lo trovi, e un lavoro di sicuro lo trovi a seconda lì di nuovo di una segmentazione di classe, perché se sei in un liceo con vocazione umanistica o una facoltà universitaria, l'antropologia serve enormemente ad esercito, la psicologia serve enormemente, gli ingegneri non ne parliamo, però se poi sei un riparatore va benissimo anche quello, e se ti va male ti arruoli, quindi c'è anche quell'elemento secondo me.
Termino, cioè inizio con la cosa che volevo dire alla fine, cioè che secondo me è buonissimo tutti i momenti di questo tipo, eccetera, però bisogna, secondo me, bisognerebbe trovare degli strumenti tecnologici e non, insomma,
in cui comunque rimane un po' una memoria, insomma, di quello che ci stiamo dicendo, così che la memoria di quello che stiamo dicendo poi possa essere utile anche in un futuro. Quindi c'è bella storia per i podcast, eccetera, però non so, mi viene in mente un gruppo Telegram, una cosa, un incontro fa, si diceva appunto che sarebbe bello, insomma, creare una piattaforma all'interno di cui poter attingere a dei documenti, delle cose che sono successe. Dico una cosa a caso, cioè nell'incontro che abbiamo fatto in Valsusa, a Bussoleno, con Antonio Mazzeo, un mese fa, si diceva appunto che pochi conoscono, pochi insegnanti sanno che in realtà esiste l'obiezione di coscienza in merito anche alla questione della diserzione. Ovviamente non è la cosa che tutti aspiriamo, ovviamente, no? Però appunto se nelle tue ore ti viene richiesto, come da un'altra insegnante che col consenso del consiglio di classe ti chiede le ore, tu ti puoi rifiutare, quell'incontro non lo fai e crei un enorme, non lo so, dipende poi da qual è l'attività, però un po' di sabbia nell'ingranaggio, perché poi ti devi riorganizzare per richiamare il vigile urbano, il carabiniere o il poliziotto per rifare questi eventi. Nella mia esperienza, nella scuola dove lavoro, che è una scuola di valle, della Valsusa, che ha avuto da poco, da 2 anni, insomma, un cambio preside, e una preside abbastanza, diciamo, dibattuta, nel senso che è la preside che aveva chiamato, insomma, i controlli antidroga in un istituto tecnico, che aveva poi querelato un insegnante, quella querela poi della preside è stata archiviata verso l'insegnante, però appunto poi la trafila è bella lunga, insomma, è un'archiviazione in realtà non è proprio una vittoria, insomma. Quindi e la questione, secondo me, sono i processi che si creano nel corso degli anni di fidelizzazione del corpo docenti, che ti permettono di muoverti in maniera abbastanza indisturbata. Un esempio, cioè, per me c'è un'evidente disparità. L'insegnante precario, per fare una cosa, deve produrre tantissimo materiale, e invece ci sono delle attività che, in questo caso nella mia scuola, sono delle attività che prevedono per esempio l'ingresso delle forze dell'ordine, che comunque invece passano velocissime. Progetti come per esempio, che ne so, Star Bene a Scuola, dove comunque la roba del l'utilizzo della tecnologia non te la spiega, che ne so, un punto di vista X, ma te la spiega il poliziotto. Perché? Perché della tecnologia devi fare attenzione alla cybersicurezza, del cyberbullismo, quello è il vero problema. E quindi anche, che ne so, educazione stradale, viene la polizia. Ecco, questa roba qua è ovvio, è difficile mettergli un freno, però appunto, come dicevo prima, questa cosa si può fare. Magari poi arrivi in scuole come questa, dove magari c'è un insegnante, due insegnanti che vorrebbero comunque opporsi, però poi ti trovi che sei un po' chiuso. Ecco perché secondo me bisognerebbe un po' rompere le mura delle singole scuole per cercare di creare un po' di coesione oltre, insomma, le scuole di pari grado, cioè dall'infanzia alle scuole superiori. Cioè, se l'obiettivo un pochino quello è di distruggere anche la scuola, in qualche modo, di pensarsi una didattica differente, eccetera, cioè lavorare istituto per istituto è un po' complicato, insomma. Credo che comunque, cioè, questa cosa a livello studentesco si faccia già, e ci sia comunque, è un orizzonte, insomma, questa è una cosa importante. Anche come docenti, secondo me, dovremmo farlo. Oltre quelle che sono le istanze sindacali, senza nulla togliere al sindacato, assolutamente, però appunto è evidente il fatto che bisogna trovare degli altri spazi, bisogna crearli, e questo secondo me è un ottimo momento. Un'altra cosa che volevo dire è, ritornando al tema della guerra, insomma, è se in qualche modo, cioè, ci fosse, questo chiedo soprattutto agli occupanti, insomma, e non solo, se ci fosse l'idea di creare una piattaforma di una mobilitazione che possa essere trasversale, che riguardi la scuola, a cui possano prendere parte i lavoratori e lavoratrici della scuola, studenti, che ne so, tematizzata la città dell'aerospazio, eccetera. Però appunto, cioè, se c'è nell'orizzonte una cosa di questo tipo, e nel caso appunto se ci sono degli appuntamenti per costruirla.
Non mi ricordo chi prima stava dicendo, nonostante si raccontino gli orrori della guerra, non so, io insegno da molto meno di un anno, quindi non è che abbia proprio chiarissimi ancora tutti quanti i meccanismi, l'ambiente, non sono neanche stato in Italia negli ultimi anni. Però la mia impressione è che no, cioè i programmi non toccano più sta roba. Tutto mega semplificato, tutto molto piccole, è dentro, la Terra ruota attorno. Galileo lo ha scoperto nel... cioè tutto... c'è stata la Seconda Guerra Mondiale, ci sono stati i nazisti. I nazisti hanno combattuto con gli americani, che hanno vinto. Cioè, non c'è tipo il nazismo è stato questo... Poi non lo so perché non ho insegnato nelle quinte, peraltro insegno scienze, però persino nelle scienze, cioè tutto... Non so, io non credo che loro tocchino mai gli errori della guerra. Cioè, questa per esempio è una cosa che io vorrei, cerco, e sto ogni tanto provando a fare, adesso vorrei iniziare dal quadrimestre a far fare, non so se sia legale, non mi credo. Però a far vedere una rassegna stampa agli studenti che, tra l'altro essendo di Valletta, probabilmente non hanno mai avuto granché accesso a questo tipo di mezzi culturali in famiglia, però tipo dire, raga, ok, noi stiamo qui a parlare, nel frattempo ci sono due guerre, siamo sull'orlo della terza guerra mondiale, perché poi anche il sottaciuto di tutto questo c'è, perché adesso improvvisamente l'Italia non era così militarista fino a pochissimo tempo fa, quando io sono andato in Francia a vivere, mi sembrava assurdo vedere continuamente dei cartelloni che pubblicizzavano i militari, che diceva dentro i militari, torno in Italia, adesso è così, non era così tanto. Forse voi stando in Italia avete per me è stato proprio un uscire, rientrare, c'è un militarismo in Italia che fa paura, che è stato rapidissimo, non era così tanto forte prima. E quindi, cioè, secondo me possiamo già iniziare noi a, in quanto docenti singoli e in quanto anche docenti che si incontrano, a invece mettere davanti agli studenti gli orrori della guerra. Cioè, che nella guerra le persone vengono suicidate, stanno malissimo. Le persone che stanno malissimo non sono i vecchi di merda che stanno lì a mandarli in guerra, siete voi. E, cioè, metterli anche davanti a cose forti, perché anche questo... c'è molto, no, questo nuovo approccio molto delicatino su tutti gli argomenti, tutto deve essere un po' neutrale, un po' filtrato, un po'... no. E secondo me, tra l'altro, questa cosa con studenti anche non politicizzati, ma che però vivono in realtà nel quotidiano, in realtà pesanti, se si trovano davanti qualcuno che non gli mette la stradale, che gli spiega che bisogna guidare sobri, ma gli mette davanti come le cose stanno andando nel mondo, si prendono, non interessa. Poi magari non si politicizzano, però è una cosa che secondo me si può fare, si deve fare, dobbiamo iniziare a farla ora, perché, raga, cioè, a me sembra veramente... Poi io sono una persona forse un po' troppo paranoica, però mi sembra che stiamo vivendo tipo la Belle Époque degli anni 30, cioè che stiamo in Europa, ci stanno le feste, i rave party, la droga, ogni tanto guardiamo intorno e ci sono gli elicotteri militari che volano, ma sono in Medio Oriente per adesso, si avvicina ogni tanto, però cioè, in realtà siamo possibilmente sull'orlo della terza guerra mondiale, cioè può essere che tra 20 anni, se continuano le cose così, se rivediamo tutti sui monti che è sopravvissuto a... cioè non lo so, però nel senso agire ora il considerare un piccolo e mettere davanti agli studenti gli orrori della guerra, perché tra poco, cioè la guerra sta entrando molto rapidamente nel discorso pubblico. Tajani l'altro giorno ci ha messo 3 giorni, è partito dall'Italia non va in guerra, l'Italia va in missione di difesa ONU, ok, licenza di sparare, 3 giorni ci ha messo per capitolare, e non è un governo antimilitarista, però lo sa che andiamo a schiantarci la faccia, in particolare in Italia, perché quello che la storia politica dell'Italia è che i giovani vanno in guerra a schiantarsi la faccia. Sentiamoci.
Scusate, l'altra volta non c'ero, e quindi non so se avete già parlato dell'orientamento, che è un altro cavallo di Troia, non avete parlato. No, rischio di ripetere cose, perché ora il collegio... ragazzi, ci ricordava la riforma Valditara, e non so se vi siete accorti, dovrebbero essersi accorti gli studenti del secondo biennio, del quinto anno delle superiori, che è stata introdotta questa nuova disciplina che si chiama orientamento, mm-hmm. cioè l'educazione civica che è piombata sulle nostre teste qualche anno fa. Le interdisciplinari, questa volta sono 30 interdisciplinari. Lo sguardo dall'interno si potrebbe dire, quando i vostri collegi docenti organizzano, i vostri consigli di classe organizzano le ore di educazione civica, i professori sono per la maggior parte nel panico perché non ci sono, cioè non soldi in più, non ci sono ore in più, bisogna ricavarle all'interno della propria disciplina, nessuno se ne sbatte, ci vogliono due voti, è un gran casino. Questo per l'educazione civica, c'è un curriculum, come dire, assolutamente banale, cioè da anni ormai, poi l'educazione civica è sparita, poi è rientrata, poi comunque insomma sono sempre le solite minchiate, da parte digitale, l'ambiente e l'ambiente, però figuratevi una disciplina nuova come l'orientamento, cioè come diciamo dobbiamo fare 30 ore orientamento e i colleghi si vogliono suicidare, va bene. E quindi cosa succede? Sono 30 ore in cui dobbiamo riempire di contenuti questa roba e chiaramente non sappiamo che pesci pigliare. Per fortuna ci sono delle agenzie esterne alla scuola, una di queste si chiama Assorienta, che è una bellissima agenzia, la quale porta dentro le scuole l'esercito, la polizia, la protezione dell'ordine e anche il volontariato, perché si sa che sono la stessa cosa, cioè fanno tutti bene alla società. E quindi questi fanno questi saloni, ok, questi saloni dell'orientamento, prima anche le quinte erano spacciate come orientamento in uscita, per cui la carriera in divisa, e adesso temo io, queste 30 ore di orientamento, per vedere come si sono gestite almeno il mio gruppo orientamento, io sono docente orientatore, mi sono lanciato in questa nuova bellissima avventura, e a vedere più o meno come l'hanno gestita, insomma direi che queste 30 ore creano spazi nuovi per l'avvento di tutte queste nuove figure che appunto si propongono come un avvenire professionale solido, come diceva prima Cibele, cioè ma che vada, farei quello, se poi fai il liceo farei l'ufficiale e se no ti diamo un mito e ti diverti lo stesso, soprattutto uno stipendio prezzo. C'è stato, quando è passato in collegio docente quest'anno, il salone con la carriera in divisa, c'è stato nella scuola dove insegno un po' di maretta, nel senso che all'interno del collegio docenti qualcuno si è opposto, e è sempre incredibile constatare poi quali sono le strategie di dibattito, perché adesso si fa debate in tutte le scuole, no? Poi quando vedi i colleghi che dibattono tra di loro dici, oh, capitale, noi dobbiamo insegnare. E praticamente è stato risposto sì, ma noi li portiamo anche al centro Sereno Regis, che è un posto pacifista, per cui ci sono anche le famiglie che ce lo chiedono, no? C'è questa cosa, famiglie. Naturalmente se uno insegna al liceo, cioè, spesso la famiglia è la guardia di finanza, e quindi quelli che fanno vanno dalla preside e dicono, oh, c'è questo amico che vorrebbe, ah sì, che bellezza, e quindi da un giorno all'altro ti trovi 2 ore, 3 ore, 4 ore di orientamento su 30 sistemate, perché comunque ne parla l'esercito, no? Ecco, quindi inviterei a stare attenti anche ai prossimi anni alla penetrazione ulteriore di queste agenzie, poi appunto di dubbia costituzione, chi sono, dove prendono i soldi, chi le sponsorizza. Tu ricordavi prima il corso della controinsurrezione, appunto lì sul DEF è anche arrivato, in prima pagina c'è la sigla dei servizi segreti di un'agenzia collegata ai servizi segreti, perché, insomma, cioè, io non so niente, bisognerebbe indagare, bisognerebbe cercare di capire queste agenzie private come appunto come sono costituite, e spesso queste carte di identità vanno da sole, insomma, a capire cosa ci sta dietro, credo io, per tanti colleghi. Questo è un punto, cioè raccolta di informazioni, raccolta dati. E l'altro punto è quello di andare poi su un piano, no, come dire, di comunicazione tra di noi, di tenerci in contatto, forse anche di darci. Io mi sento molto isolato all'interno della mia scuola, per esempio, per cui già sapere che qualcuno fa un podcast oggi mi è stato super utile, vi ringrazio, andrò sicuramente a sentirlo. E sì, sempre meglio attivarsi trasversalmente, perché spesso, come dicevi tu, nei singoli istituti hai voglia di arrimare controcorrente, ma insomma quelli ti mangiano, anche perché il collegio docente qui chiudo, che anche quello che vi ricordavo prima è finito con quelle due battute lì, cioè spesso sempre più il collegio docenti è una cosa formale, sì, cioè che deve esaurirsi entro quelle poche ore, nessuno vuole, sì, si mette il pendolo su quello del docente dirigente, si vota favorevoli, contrari, se i contrari superano il 10% il dirigente fa una faccia come per dire ma però si va avanti lo stesso con il 90% di favorevoli e qualche astenuto.
Potrebbero essere stati anche i genitori, perché anche i genitori a volte sono in opposizione a tutte queste cose, magari lo fanno anche da soli. Adesso per esempio questa situazione del controllo, ci sono queste piattaforme Axios piuttosto che altro, dove comunque, stavo dicendo preside, dirigente scolastico, ha libero accesso a guardare gli accessi dei genitori. Quindi il controllo poi va a pioggia, perché anche i genitori sono controllati, sono richiamati, hanno fatto un accesso in meno, non hanno fatto l'accesso, quindi il controllo poi è circolare.
Cioè controllano che i genitori controllano.
Controlla, sì, ti telefonano anche a casa.
Meta controllo.
Per dire che sono due giorni che non controlli. E girano abbastanza, però in questa rete anche i genitori che possono essere interessati a creare rete e quindi avere una comunicazione, tutto quanto, per organizzarsi, perché poi spesso non vai direttamente tu come la pensi, perché senti più o meno, vedi le attitudini eccetera, ma magari possono essere anche interessati. Io sono favorevole, parlo per me, comunque questa rete servirebbe.
No, io volevo portare una riflessione che mi è sorta quest'anno, che inizio a insegnare le superiori, ho delle quinte, quindi sono entrata in contatto anche con l'orientamento. E quello che ho notato rispetto a quando andavo a scuola io, che non è neanche così lontano nel tempo, parliamo di 15 anni fa, c'è stata proprio un'accelerazione della presenza e anche una normalizzazione della presenza di divise a scuola, che non solo per forza l'esercito, perché l'esercito magari entra più in contatto con scuole professionali, con i tecnici, ma è proprio il vedere qualcuno all'interno dello spazio educativo che porta una divisa. E questo io penso che sia successo anche perché la scuola non è riuscita a colmare quel vuoto educativo che si è accumulato negli anni e ha delegato alle forze dell'ordine, che siano polizia d'estato, carabinieri, ma soprattutto vigili urbani, tutti quegli argomenti dei quali ci dovremmo occupare noi educatori ed educatrici, ad esempio il cyberbullismo. Ormai qualsiasi attività di cyberbullismo passa attraverso minimo i vigili urbani o la polizia postale, se no la polizia d'estato. E il bullismo non viene affrontato da un punto di vista educativo, ma meramente punitivo, sanzionatorio, quindi quali sono le sanzioni alle quali va incontro. Per non parlare poi della violenza di genere. Quest'anno nella mia scuola, in occasione del 25 novembre, dall'iniziativa di due insegnanti singoli, quindi una cosa che non è stata neanche dibattuta in collegio docenti, si voleva fare qualcosa per il 25 novembre e alla fine quello che è venuto fuori è stata una conferenza di due ore di una commissaria, poi magari se ti vuoi aggiungere qualcosa, di una commissaria che ha tirato fuori una serie di dati sui femminicidi, ha parlato anche lì delle sanzioni e non è stata spesa neanche una parola per la prevenzione. E in questo senso, in questo modo, la scuola ha sentito di aver fatto qualcosa, di aver nominato l'argomento, nonostante l'avesse delegato alle forze dell'ordine. E allora, quello che vorrei chiedere io adesso agli studenti e le studentesse che sono qua, così non facciamo il circolo degli insegnanti arrabbiati e insoddisfatti, è come vi vivete voi questa roba? Cioè, non so se siete riusciti a trovare delle strategie per sottrarvi a questo bombardamento di divise che entrano a scuola con i cani e vi controllano, di queste persone che vengono a farvi le attività sulla legalità, sull'educazione civica, sull'orientamento, perché un'altra cosa che ho scoperto quest'anno è che le forze l'esercito viene a scuola per fare una conferenza sull'orientamento, cosa che non esisteva quando andavo io a scuola. Quindi riporto la parola a voi chiedendovi come fate, come pensate di potervi sottrarre a questa cosa e come magari invece, non so, reagiscono i vostri compagni, se la gente è galvanizzata dal vedere questi marescialli in divisa che vi parlano di come fare guerra. Ma secondo me di base la maggioranza degli studenti neanche si pone il problema, nel senso che almeno da quando io andavo alle medie, per esempio, adesso faccio quinta superiore, quindi quando andavo alle medie le divise a scuola c'erano già, come per esempio diceva la professoressa del cyberbullismo, dove andavo io erano arrivati due commissari a scuola, non mi ricordo bene che tipo di commissari fossero, però anche lì era stato trattato solo dal punto di vista punitivo, la maggior parte delle persone era al telefono, non gliene fregava niente, come sempre. Quindi era, come si dice, un buco nell'acqua. Era un buco nell'acqua. E io ero presente alla conferenza con la...
era una commissaria della Polizia di Stato che si occupava di violenza di genere, non so, forse prendeva le denunce, cioè giusto per dirvi, neanche un personale veramente formato sull'argomento.
Sì, ci aveva fatto semplicemente una presentazione su quali potevano essere le conseguenze, più che i motivi per cui qualcosa del genere accadeva. E io e la mia compagna presente in aula avevamo contestato un video che ci aveva fatto vedere per quanto riguardava una ragazza che pubblicava dei video su una piattaforma che poteva essere OnlyFans, per esempio, e poi subiva ripercussioni dal punto di vista sociale, nel senso che veniva discriminata, le arrivavano minacce a casa e la colpa ricadeva sempre solo su di lei, però non su quello che le persone... sulla responsabilità delle persone attorno che compivano atti di violenza nei suoi confronti. E quindi quello era un punto abbastanza interessante, perché colei che doveva tutelarci in quel momento non lo stava facendo, come sempre. E poi alla fine la commissaria diceva che in ogni caso bisogna denunciare, ma sappiamo benissimo che non cambia niente, nel senso... poi in classe c'erano state delle discussioni per quanto riguardava questo argomento, e i professori con cui ne avevamo parlato erano: ma no, cosa dire? Ma su, se non vi ascoltano è perché c'è qualcosa che state dicendo che probabilmente è sbagliato, quindi la colpa comunque ricadeva sempre su di noi.
Però comunque c'è, nel senso, questo rifiuto è condiviso anche da altri studenti, perché invece nella scuola in cui andiamo noi questa roba non avviene.
Sì, no, assolutamente, ma non ci si vuole proprio neanche il problema.
Esatto. Qui dipende, perché magari ogni tanto la gente sente lo stesso quando chiama l'assemblea, quindi non sappiamo quello. Sì. Cioè, quando chiama l'assemblea ci sono di base 300 persone in cortile.
Qui secondo me, scusate, alla base della concezione delle forze dell'ordine all'interno delle scuole dipende anche molto dal contesto sociale della scuola, come diceva la professoressa l'altro giorno. Per esempio, nella mia scuola molte persone arrivano da realtà lontane, da Torino, e da per esempio la militarizzazione che c'è in questo momento in barriera, per cui molti degli studenti di questa scuola neanche si rende conto delle ripercussioni che questo potrebbe avere sulla società, per cui appunto non ci si pone minimamente il problema delle ripercussioni.
Io voglio aggiungere una cosa a quello che stai dicendo. Io vengo da Lecce e sono fuori sede. Ho finito l'anno scorso le scuole superiori e mi sono proprio resa conto di come la scuola cambi a seconda del contesto, appunto, socioculturale. La nostra scuola non era per nulla politicizzata. Cioè, io sono arrivata in quinto dove i miei compagni non sapevano la differenza tra destra e sinistra, dove c'era una studentesca comunicalista, ma perché non si sapeva neanche il significato, non si sapeva cosa fosse una studentesca, perché ci sono amici che mi hanno detto che questa è una bella lista. Quindi, e mi ricordo che non ho mai fatto assemblea se non il primo anno, non ho mai visto occupazione, scioperi, non ci sono stati. Anche se era una scuola molto problematica, dove lo spazio dell'assemblea veniva sfruttato per far entrare appunto in divisa. Io mi ricordo che ogni mese c'era un incontro di orientamento dove c'erano uomini in divisa che venivano e si spiegavano come funziona l'aeronautica, come funziona i vigili urbani, come funziona la polizia. Mentre incontri come sul femminismo, sulla costituzione, sulla comunità queer venivano dedicati solo alle scienze umane, mentre gli incontri con la polizia dovevano essere partecipati da tutte le classi, da tutte, tutti in aula magna, mentre incontri più di nicchia, non so quanto il femminismo, quanto la qualsiasi cosa sia minchia venivano aggregati per l'essenza umana. E poi mi ricordo che mi è rimasto proprio impresso quando abbiamo fatto un orientamento dove c'erano tutte le università, tutti gli istituti a Bari, e c'era, non mi ricordo se molto probabilmente i militari, che stavano con delle modelle in minigonna e le modelle fermavano i ragazzi e dicevano: dai ragazzi, venite a vedere, i militari sono bravi, e facevano filmare.
Cioè, adescamento tecnico.
Sì, c'erano i ragazzi che si facevano le foto con queste modelle. Ed è stato...
Questo è peggio della Ferrari.
Sì, è peggio della Ferrari.
Cioè, infatti, vedere il confronto di troppo a voi occhi, perché manca anche educare il ragazzo, educare la persona a la politica, a quello che ti circonda, perché se tu non hai il professore giusto, questa è una scuola mia affrontata, non sei la differenza tra destra e sinistra, se non ti da solo, però...
Torniamo alla filosofia, che cosa insegna la filosofia se esci dalla scuola, se ti sapevi?
Ma soprattutto perché per noi giovani insegnanti in formazione, tutte le belle parole della pedagogia che deve aiutare il ragazzo, cioè che devi avere una didattica incentrata su questo ragazzo, che il ragazzo deve essere una persona critica, uno spirito critico, capace di avere una propria opinione su tutto quello che dice davanti, è assolutamente in contrasto con un modello di legge tipico, con il sistema dentro nel quale poi vai a lavorare. E quindi poi viene fa comodo delegare poi probabilmente, no? Un po' ad esterni, che ve la vedete voi.
Sì. Poi vabbè, cioè, non so se sia il luogo per affrontare il discorso, però io sulla questione delle nuove metodologie didattiche ho tutta una serie di enormi punti di domanda, però cioè, lo dico così, secondo me è il rischio che noi, io ho appena dato il concorso e tutta la base teorica, chiamarla base teorica è un enorme eufemismo, però era basato su questo tipo di nuove tecnologie didattiche basate sulla centralità del discente. Io mi sono accorto che, come spesso fa il nostro caro capitalismo post-industriale, cioè, noto proprio che vengono prese delle istanze che venivano fuori magari anche da movimenti di contestazione e vengono messe a valore, nel senso che adesso quelle cose lì sono funzionali a creare il nuovo cittadino mobile, capace di adattarsi alle situazioni, che possiede delle competenze smart, che non ha nessuna capacità di analisi critica del reale e quindi è perfettamente modellabile a seconda della situazione lavorativa precaria o precarizzata in cui si trova, e in cui non si cita mai una volta la parola cultura, ma si cita 150 volte in un libro di didattica competenza, capito? Cioè, sono una serie di cose che, se tu poi vai a vedere, in realtà, certe cose, adesso noi abbiamo appena fatto una puntata su una scuola libertaria del Veronese, cioè, certe cose che tu leggi sembrano prese e, cioè, ovviamente traslate, capito, bravissimo, ribaltate di senso, specularizzate, come dire, e che però poi, capito, bisogna stare attenti, perché io ho dei colleghi che sono entusiasti di queste cose, che dicono, ah, finalmente, no, si fa attenzione a questo tipo di cose, senza pensare che, proprio per una mancanza di, secondo me, anche come diceva giustamente lui, cioè quello che dicevi tu, è verissimo, ma io, secondo me tu sei troppo generoso a vederci dietro un'ideologia, chiamiamola reazionaria, secondo me poi è pura incompetenza, cioè c'è gente che arriva, cioè capito, è proprio lassismo incompetenza, e questo, però c'è appunto proprio per una forma di mancanza teorica, c'è gente che queste cose le sta adottando e le vede come il non plus ultra della pedagogia, ed è pericoloso perché produci veramente dei danni immensi, secondo me. Ci sono delle modifiche, vabbè, insomma, comunque un discorso molto complesso, però insomma, senso che era questa cosa. Bisogna stare attenti a cercare di trovare dentro queste nuove metodologie quanto di funzionale alla precarizzazione di massa c'è, no? Sono pericolose, secondo me, queste.
Sì, no, poi appunto, secondo me, poi sono anche molto fuffa, cioè la mia percezione da quando sto facendo, cioè che sì, sulla carta è tutto il quadretto bello in cui adesso in Italia si fa attenzione, poi l'attenzione allo studente è farci, cioè buttare dei precari a cui non spiega, cioè io mi ricordo il primo giorno in classe mi hanno veramente detto: bene, tu ora insegni là, fine. Queste sì, sono sì, tutte le informazioni che ho ricevuto dalla scuola senza dover personalmente sbattermi per capire ogni singola stronzata. Poi ti danno i PDP da compilare, per cui tecnicamente è bellissimo per ogni singolo studente che eventualmente ha dei problemi. No, lo accompagniamo così, ma nessuno ha nessuna formazione di psicologia, nessuno, il ministero non paga agli insegnanti una cazzo di settimana in cui si sospende la didattica e spieghi agli insegnanti come gestire situazioni problematiche con persone che magari... Poi rimane tutto nello, come diceva lei, anche cioè, problematica anche la psichiatrizzazione, la psicologia, cioè sono tutte cose molto problematiche. Detto questo, manco quello. Cioè, la mia percezione è che semplicemente compiliamo un sacco di scartoffie da mandare all'Unione Europea perché così ci danno i fondi del PNRR, così, perché stiamo facendo la nuova didattica, ma in realtà la nuova didattica non la fa nessuno. Cioè, o meglio, la facciamo noi docenti, specie quelli di sostegno, che anche loro sono quasi tutte persone che non hanno minimamente una formazione in merito e che improvvisano, si fanno un culo quadro e non hanno la benché minima idea di cosa fare e nessuno gli dice nulla. Quindi anche lì, sì, sulla carta ti fanno studiare nuove tecnologie, cazzate varie, molto male per prendere dei CFU, che poi tanto in realtà è diventato un mercato privato anche quello, in cui le università private si fanno i soldi sul fatto che te li fanno pagare meno di quelli pubblici, tanto comunque non valgono nulla, cioè, vabbè. E poi appunto però nella realtà pratica è tutta, cioè io non avrei neanche tanto paura che queste metodologie esistano, cioè, oddio sì, capisco i tuoi conti, almeno nella mia, poi dipende
proprio
anche
perché sono
buffa
se la gente lo
nella mia personale esperienza non sono neanche state applicate ste robe, cioè rimane tutto sulla carta delle scartoffie inviate a chissà chi, chissà dove, per far finta che noi qui all'istituto, non faccio il nome, ci prendiamo molta cura degli studenti con problematici, ma non c'è nessun contenuto in quei documenti.
Volevo dire solo un paio di cose su alcune cose sollevate prima, che mi sembrano interessanti, questa cosa del controllo a catena, no, tra dirigente, insegnante, famiglia. Cioè, è chiaro che in un momento di crisi le generazioni più giovani sono oggetto della repressione maggiore, diciamo, e il DL Caivano, per esempio, è un esempio lampante anche in questa criminalizzazione dei genitori che non mandano i figli a scuola, che è un aspetto abbastanza significativo. Un'altra cosa che mi sembra super rilevante è quella che si stava affrontando prima, cioè su queste competenze, cioè il sapere che diventa appunto competenza, l'assestimento, l'omologazione. Qualcuno mi diceva che forse qui nell'occupazione si era discusso di attuati, su cui io mi trovo, come dire, abbastanza distante. Esiste effettivamente un'ambivalenza? Si può parlare di ambivalenza di queste piattaforme della didattica digitale integrata, o questa ambivalenza di fatto non c'è e non può che restare una totale sottrazione da queste logiche, che invece appunto un'ottica diversa, si potrebbe dire che ci sono delle faglie nelle quali inserirsi per una conflittualità attraverso queste stesse piattaforme, ma io personalmente non ce la vedo e mi chiedo se voi che ne usufruite invece avete un sguardo diverso. E l'ultima cosa su quello che diceva lui prima, cioè sul tentativo di uscire da questo momento con qualcosa di anche propositivo, secondo me sarebbe fondamentale. E la questione della cittadella dell'aerospazio e di quello che si sta prefigurando a Torino, secondo me, è piuttosto centrale. Leggevo qualche mese fa un articolo di Gianni Riotta, grande giornalista che è passato da occuparsi di tematiche no TAV a occuparsi di aerospazio, che individuava proprio nella cittadella, no, il futuro per il rilancio di Torino, in cui tutti troveranno un posto di lavoro. Torino è una città dove ci sono migliaia di studenti, migliaia di immigrati. Tutti troveranno il loro spazio, che sia, no, dal ricercatore di alto livello a chi pulirà i cessi della cittadella. Quindi secondo me una proposta che potrebbe essere quella di creare una chat Telegram in cui intanto poterci sentire, magari da lì immaginare la costruzione per esempio di materiale informativo tramite podcast su situazioni specifiche nelle scuole di Torino. E ultima cosa, se vogliamo invece affrontare il fatto che sono arrivate delle presenze qui tra noi.
Come dicevo già prima, non abbiamo nessuna intenzione di metterci a discutere sulle motivazioni, nel senso che per alcune cose potremmo personalmente condividere. No, siamo entrati per capire com'era la situazione, anche perché noi ovviamente immaginate, siamo stati richieste di cosa, come, perché, quando, eccetera, eccetera. E alla domanda
ma
che...
Siete,
ah, scusa, io so, siamo i rappresentanti del Consiglio d'Istituto, siamo 3 su 4 genitori del Consiglio d'Istituto. Qualcuno di voi sa benissimo chi siamo, quindi nessun problema da questo punto di vista. No, volevamo solo capire cosa stavate facendo, ma così, perché siamo veramente soddisfatti dalle richieste, eccetera. E la domanda che venivamo a fare stasera era qual è il vostro programma per la prossima settimana? Ma credo che abbiate già risposto all'intervista di Radio Blackout che l'occupazione andrà avanti tutta la settimana. Queste erano le domande che volevamo fare. Non siamo venuti per discutere, accendere una discussione sui contenuti, perché non ne avremmo nemmeno la rappresentanza per farlo. Una nota positiva che non abbiamo trovato il DJ set, ma una discussione aperta e interessante.
Questo è un dibattito sulla militarizzazione delle scuole.
Brava, infatti, ma siccome quello che veniva fuori dai social era il DJ set, eccetera, eccetera, vedo cioè bene che comunque ci sia una discussione di questo tipo.
Beh, anche delle forme di socialità sottratte, come dire, al consumismo e alla mercificazione sono comunque... vedo quale sia il problema dei DJ set in una scuola occupata.
Beh, in altri paesi comunque succede che lo Stato finanzi la socialità giovane, è proprio una cosa prettamente italiana che solo nell'illegalità i giovani possano fare festa tra loro in maniera gratuita. Le assicuro che in altri paesi questa cosa avviene.
Beh, però noi ci dobbiamo confrontare con l'Italia, secondo me.
Però sarebbe siamo in una situazione che in Francia, in Germania sono molto diversi da noi. Tanto che
ma approfittando dell'occasione, voi genitori cosa ne pensate invece di questo ingresso della guerra in varie forme nell'istituzione scolastica? Siete preoccupati di quello che sta succedendo?
Ma sinceramente io non vedo il problema, però probabilmente sbaglio io, perché non è una cosa che a me sembra che ci sia. Poi, per carità, voi probabilmente avete delle informazioni che io non ho.
È curioso, perché nei telegiornali sembrano dei temi molto difficili. La guerra in genere apre tutte quanti i telegiornali, c'è una guerra in Medio Oriente, una guerra in Ucraina. L'Europa si prepara probabilmente a creare un esercito europeo e questa cosa si riflette fortemente nelle azioni poi educative portate avanti dagli stati che iniziano a preparare i giovani che, come sapete, in guerra sono coloro che muoiono. Quindi,
cioè, questo passaggio.
La nostra Costituzione in teoria vieta di ripudio alla guerra. Infatti, Tajani in 3 giorni è passato dalla Costituzione ripudio alla guerra: andiamo in missione di difesa, con licenza di sparare. Quindi, come vede, lo stesso ministro degli esteri che pur difende la Costituzione.
Noi
li stiamo facendo perdere tempo, lo so, e noi siamo venuti qui per capire e parlare con una rappresentanza di chi ha qui l'organizzazione di tutto ciò e capire che cosa hanno intenzione di fare e come intendono portare avanti le cose. Stop. Dopodiché voi continuate pure a fare i vostri dibattiti.
Giusto giovedì mattina, nel cortile della scuola in cui c'erano centinaia di ragazzi e di ragazze.
No, non mi è sfuggito. C'era l'autogestione con presenza giustificata.
Va bene. Sinceramente, lei si è lamentata del fatto che i ragazzi non discutessero. A me non interessa sotto quale cappello discutevano. Erano spontaneamente nel cortile, faceva anche freddo, quindi c'erano spontaneamente nel cortile, avevano voglia di stare nel cortile, hanno partecipato attivamente non ad una lezione frontale, ma a un dibattito su questi temi, e sono stati lì a discutere per oltre 2 ore con grande interesse. Qui siamo di domenica sera, è una cosa che era stata lanciata all'interno di una radio che si occupa di queste tematiche, e abbiamo accolto volentieri, no, come radio, la proposta di essere ospitati, ma non soltanto la radio, docenti di altre scuole, studenti di altre scuole, che sono qui per confrontarsi su questi stessi temi, in domenica pomeriggio, prima serata. Quindi siamo in un ambito e con una fruizione completamente diversa.
Che anche è stata un'opera di, come dire, disincentivo abbastanza radicale dalla, rispetto alla partecipazione degli studenti a questa occupazione, ci risulta.
Allora, le giornate di autogestione si sono svolte con dei laboratori e anzi noi abbiamo deciso di sacrificare durante la giornata di giovedì i laboratori mattutini per avere dei momenti di discussione con tutte le persone che partecipano alla autogestione. Inciso, c'erano più di 400 studenti. A questi momenti di discussione abbiamo discusso solamente su quello che stavamo facendo. La sintesi di quelle discussioni ha visto nell'autogestione uno strumento poco utile per raggiungere degli obiettivi e per raggiungere sostanzialmente anche dei gradi di partecipazione che avessero il fine della lotta. È stata, non l'abbiamo detto noi del collettivo Spazi Estremisti, l'hanno detto gli studenti. E abbiamo con una votazione all'interno dell'autogestione, tutta la scuola, tutta l'autogestione, alzata la mano dicendo vogliamo fare l'occupazione perché l'autogestione è una mediazione che non ci interessa per portare avanti le nostre rivendicazioni, vogliamo portare a qualcosa di più avanzato. E è anche vero che poi venerdì è successo che tutte le persone che volevano entrare, inciso, venerdì eravamo comunque 150 qua dentro, tutte le persone sono state cacciate brutalmente dai professori che si sono messi a fare cordone davanti a scuola dicendo tanto di filmati dicendo se tu entri qua dentro ti denunciamo. Sono stati chiamati a casa tutti i genitori, tuo figlio dentro, venga a casa che se no lo denunciamo, tuo figlio dentro va a scuola perché così lo denunciamo.
Visto c'è un motivo perché... Come
fanno che i termini sono questi? Cioè la signora prima mi diceva che gli studenti sono liberi di pensare con la loro testa, non credo. Se i termini sono questi, se il rischio è quello di una denuncia o di una sospensione, no, non c'è libertà, è il potere che sovradetermina.
No, e sono le leggi e le regole.
Questo significa pensare con la propria testa, però loro per pensare con la loro testa stanno rischiando moltissimo.